Newsline di Controradio, notiziario regionale.
E alle 12.47 la linea va dunque alla redazione di Controradio. Di nuovo un buongiorno. Apriamo con la cronaca. Perquisiti a Prato un commercialista italiano, 65 anni, e due consulenti del lavoro di origine cinese, una donna e un uomo di 42 e 43 anni. Questo nell'ambito di un'indagine su un articolato sistema di evasione fiscale condotta dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura pratese. 14 perquisizioni in tutto, fra cui i domicili dei tre indagati, lo studio professionale, più di 10 imprese. Le indagini sono per le ipotesi di reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e concorso aggravato nell'ambito di attività di consulenza fiscale. La Procura di Prato parla di indagini di sistema strutturato di evasione fiscale seriale operante nel distretto economico pratese, ruotante attorno ai tre professionisti. È uno studio di elaborazione dati contabili e fiscali, depositario delle scritture contabili di circa 900 imprese individuali riconducibili in larga parte a cittadini cinesi. La politica: 5 consiglieri comunali di opposizione in Palazzo Vecchio hanno depositato in procura un esposto per chiedere chiarezza sui finanziamenti elettorali a Nardella e Funaro e sulle scelte che quei versamenti potrebbero aver determinato sul piano politico e amministrativo. Sdegnata la risposta degli interessati e dei vertici del PD, che sottolineano la correttezza della rendicontazione dei contributi. Particolari da Raffaele Palumbo.
Quando mancano gli argomenti politici, quando si perdono le elezioni, quando le sconfitte elettorali creano divisioni, allora è il momento di guardare alla magistratura. È esattamente l'accusa che il centrodestra ha rivolto al centrosinistra dai tempi di Tangentopoli ad oggi, ed ora l'opposizione di destra in Palazzo Vecchio ci casca. Eike Schmidt, Paolo Bambagioni, Massimo Sabatini della lista Schmidt, Guglielmo Mossuto della Lega e Alessandro Draghi di Fratelli d'Italia hanno depositato un esposto per chiedere alla magistratura fiorentina di fare chiarezza sui finanziamenti alle campagne elettorali di Sara Funaro e Dario Nardella e sulle scelte che quei versamenti potrebbero aver determinato sul piano politico e amministrativo. Quando tutto è perduto, perché le opposizioni di destra a Firenze hanno perduto tutto, allora si va dai magistrati sperando in una condanna che pure non si nega a nessuno. Nelle liste ci sono i finanziatori e i nomi sono pubblici, come le rendicontazioni puntuali, e ci sono nomi di persone che, per non sbagliarsi, hanno finanziato sia la destra che la sinistra, all'americana, solo per fare un esempio. La sindaca si dice tranquilla e ribadisce che tutto è stato fatto a regola d'arte. L'ex sindaco Dario Nardella, per due mandati, e eurodeputato sempre del PD, ha detto di aver già messo al lavoro i suoi avvocati. Nel frattempo la destra, tra i recenti casi giudiziari del sottosegretario Andrea Del Mastro, della ministra Daniela Santanchè e dell'ex governatore della Liguria Giovanni Toti, in procura è già di casa.
Vannacci versus Nardini. L'ex generale attacca l'assessora alle pari opportunità della regione Toscana. Per Nardini è scandaloso che Luca abbia ospitato un convegno con la mia partecipazione, arrivando perfino a etichettarmi come omofobo, un'accusa ormai logorata, usata dalla sinistra che ormai non ha più parole e non conosce il vocabolario. La replica di Nardini ai nostri microfoni, disponibile ad un confronto pubblico con l'europarlamentare leghista, certo non ad una adunata di antiabortisti. Sentiamola.
Ritenevo molto grave che l'amministrazione comunale di Lucca, la maggioranza dell'amministrazione comunale di Lucca, abbia deciso di patrocinare, proprio non a caso, io credo, il 17 maggio, nella giornata internazionale contro le discriminazioni per orientamento sessuale e per identità di genere, un'iniziativa che lo ha visto protagonista insieme a una serie di esponenti di un'associazione antiabortista, fatico a definirli pro-life. Io ho definito quell'iniziativa uno sfregio alla cultura, alla storia, ai valori più profondi di quella città e della Toscana tutta. Io ricordo ancora le bellissime immagini di Lucca la scorsa estate, quando si è colorata di tutti i colori dell'arcobaleno e non del nero in cui la vorrebbero colorare Vannacci e i suoi amici, per ospitare la grande parata del Toscana Pride. Quella, a mio avviso, rappresentava davvero quell'immagine, il DNA profondo di quella città e di tutta la nostra regione. Tra l'altro Vannacci mi accusa poi di non accettare o comunque non essere disponibile ad un confronto con lui, mi dice che sarei dovuta andare a quell'iniziativa per confrontarmi con lui, ma io, come dire, devo partire da un presupposto. Io sono convinta convinta che in democrazia ci siano dei confini, e quei confini per me sono rappresentati dai valori costituzionali. Quindi decisamente faccio anche un po' fatica a pensare di confrontarmi con chi invece sta evidentemente fuori da quei confini, perché ammicca ai fascisti, strizza l'occhio ai fascisti, dice che i gay non sono normali.
Il taglio di alberi su Lungarno Colombo al centro di Dillo a Controradio. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni per la scelta di abbattere nei giorni scorsi numerose piante che non sarebbero state stabili, ma il quartiere 2 non risulta aver ricevuto informazioni, come ci conferma il consigliere di quartiere per la Sinistra Progetto Comune Lorenzo Palandri, che ci illustra la vicenda e le azioni volte a ottenere risposte dall'amministrazione. Sentiamolo nell'intervento di questa mattina.
Sì, noi abbiamo deciso di fare un'interrogazione, di fare un accesso atti per capire appunto qual è la situazione e come mai non è stato comunicato a nessuna parte in causa questo taglio di alberi, perché la situazione che ci siamo trovati ad affrontare è stata quella di andare, almeno io personalmente, andare in quartiere e chiedere informazioni rispetto a questo taglio d'alberi. Non ci è stata data una risposta in questo senso, non sto accusando il quartiere di aver nascosto chiaramente le risposte, ma il fatto che il quartiere non sapesse assolutamente nulla di questo taglio d'alberi è abbastanza impressionante, soprattutto in un'area in cui qualsiasi tipo di cantiere, di movimento che c'è, viene seguito, in quanto c'è un cantiere, quello della tranvia, che ha un'importanza strategica enorme per il comune di Firenze, quindi qualsiasi movimento che ci sia deve essere controllato. Questa comunicazione non c'è stata, a quanto mi risulta, e quindi non è stato noto a nessuno quello che doveva succedere. In particolar modo i cittadini si sono preoccupati perché abbiamo trovato, cioè il fatto che questo taglio d'alberi pensavano fosse collegato alla tranvia. Cosa che non è, ma invece cosa che non è collegata alla tranvia, almeno per quanto ci risulta al momento, ma ci saranno anche altri tagli d'alberi che ci risulta legato al consorzio di bonifica. Appunto ci chiedevamo, che chiaramente può operare in caso di emergenza, chiaramente con tutte gli accorgimenti del caso, in modo tale da operare il prima possibile, però volevamo capire appunto come sono stati valutati questi alberi.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
Venerdì 23 maggio dalle 18 al centro Pecci di Prato l'evento Qui resteremo con Ali Rashid Sempre, con le giuriste Francesca Albanese e Micaela Frulli, un momento per fare il punto su quanto sta accadendo a Gaza, sulle posizioni internazionali, sulle iniziative di sostegno al popolo palestinese, ma soprattutto un momento per ricordare l'impegno e la figura di Ali Rashid, come ci ha raccontato l'attivista palestinese Omar Suleiman, che sarà presente alla serata.
Sarà molto difficile stare lì a parlare del nostro amico Ali, scomparso neanche una settimana fa, e sarebbe stato bello stare lì ad ascoltarlo invece. Ali se n'è andato con il cuore affaticato, solitamente lui soffriva di problemi cardiaci, però gli eventi, ahimè, che succedono a Gaza, in Palestina in generale, l'hanno portato via. Mi spiace tantissimo e sarà molto difficile appunto parlare di lui, ma anche parlare di quello che succede a Gaza, in Palestina oggi, che va al di là di ogni immaginazione di un cervello di un essere umano. Il problema più grande è tutto ciò che succede con il silenzio, assenso di tutti i governi occidentali e degli Stati Uniti d'America, ma anche con il silenzio e l'indifferenza che c'è in giro. Nonostante l'indignazione delle persone, questa indignazione non si traduce in atti concreti davanti alle istituzioni, al Parlamento. Guarda, non succedono i genocidi tutto il giorno, se c'è successo uno un anno, 19 mesi fa, e continua a essere tutti i giorni in diretta. Vediamo le immagini strazianti di qualcosa di epocale.
E vi ricordiamo che potete inviare segnalazioni di eventi promossi sul territorio toscano a sostegno del popolo palestinese a redazione@controradio.it. Le 12:56 minuti, andiamo alla Camera di Commercio di Firenze, dove è in corso la presentazione dell'edizione 2025 del Festival Firenze Rocks. La sta seguendo per noi Domenico Guarino, linea in diretta.
Sì, Firenze Rocks torna nella sua extended version, possiamo dire, mutuando un linguaggio da musicali per l'appunto e da dischi e torna con una lineup veramente di grande rilievo. Gli headliners delle tre serate sono rispettivamente Guns N' Roses, Korn, Green Day, 12, 13, 15 giugno Firenze, Visarno Arena. Torna Firenze Rocks dopo il Covid e dopo un paio di edizioni un po' sottotono. Sono tanti anche i gruppi che andranno ad accompagnare le varie serate. Tra questi segnaliamo i Pancake, protagonisti indiscussi dell'ultima edizione di X Factor, dice il comunicato stampa, ma gli ascoltatori di Controradio sicuramente ricorderanno, protagonisti assoluti anche di un rock contest, se non sbaglio, di 2 o 3 anni fa. Una manifestazione di grande rilievo presentata dalla Camera di Commercio per le ricadute economiche sul territorio. Sono circa 200.000 gli spettatori attesi, circa 33 milioni il giro d'affari complessivo, e quest'anno ci sarà anche un rapporto con le botteghe storiche che offriranno degli sconti ai possessori di biglietto di Firenze Rocks per fare acquisti presso di loro. Per ora è tutto, naturalmente le interviste nella newsline serale. A te la linea.
Un'ultima informazione di servizio che è arrivata in questi minuti dall'azienda USL Toscana Centro. Nel tardo pomeriggio di domani, 22 maggio, l'ospedale Torregali, l'ospedale di San Giovanni di Dio, sarà interessato da un'interruzione di energia elettrica per lavori propedeutici alla sostituzione del quadro elettrico del padiglione Vespucci. Dunque, dalle 18:50 per circa un'ora entreranno in funzione i gruppi elettrogeni che originano elettricità continua in maniera indipendente. A causa di questo intervento si è resa necessaria la sospensione del passo serale, viste le difficoltà per usare gli ascensori. Ulteriori particolari anche sul nostro sito controradio.it. Uno sguardo al meteo per le prossime ore: parzialmente nuvoloso con addensamenti maggiori sul nord della regione, possibilità di locali piogge e temporali anche sulle zone interne, venti di scirocco, mari da mossi a molto mossi, temperature in contenuto diminuzione. E adesso la linea passa al City Lights, noi ci risentiremo nella newsline delle 18:45, rimanete aggiornati anche sui nostri canali cross mediali. Dalla redazione l'augurio di un buon pomeriggio.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.